arrivato il momento Show Food, la nuova trasmissione dedicata al gusto.
Siamo qui, buongiorno a tutti, lunedì 29 aprile, la stagione è cambiata, c'è un altro appuntamento vicino, il primo di maggio. So che alcuni dei nostri ascoltatori, alcuni sono in viaggio, stamattina sono partiti per festeggiare questo ponte, quindi saranno magari in alcune delle nostre regioni più belle d'Italia, continuando ad ascoltarci. Un mio amico, per esempio, da Roma se n'è partito verso la Toscana, farà un giro tra le tante cantine, perché sono un grande richiamo le cantine, vero? I ristoranti, ma anche le cantine. Con noi, come al solito, Enrico Camelio. Enrico, buongiorno.
Francesco Ergovic, buon lunedì. Vedo ovunque tutto pieno, gli alberghi sono full, il reddito di cittadinanza lo si cerca ancora, c'è qualcosa che non mi torna. Siamo poveri o no?
Che domande. Sì,
ma come che domande?
C'è ma dove sono full? Dove sono pieni?
Francesco,
dappertutto, dici tu.
No, ovunque. Infatti puoi chiamare anche Radio Radio Viaggi, ascolta. È stato 6-7, la gente è partita, è andata ovunque. I voli costano tantissimo e quindi se è tutto pieno, Francesco, vuol dire che sta girando il soldo, come si dice a Roma.
Vabbè, meglio così, se è così,
certo.
Se è così è meglio, insomma.
Però
no,
non bisogna piangere, non bisogna cercare il reddito, a me questa è una cosa che mi dà un po' fastidio.
È Enrico Camelio, come al solito, denuncia questo, e tu nel tuo ruolo da formatore di figure professionali nel mondo della ristorazione e dell'hotellerie, sei sempre deluso, amareggiato?
Perché super deluso.
E come sarebbe deluso. Un mercato che funziona così bene, non ci sono le figure professionali.
Ma i servizi stanno abbastando, proprio perché non c'è il personale, sono proprio anche pochi. Numericamente non sono adesso la parte professionale e qualitativa, sono pochi, non si riesce proprio a fare il servizio, è così, purtroppo la situazione è drammatica.
Igles Corelli, il nostro super chef. Igles, buongiorno, eccolo.
Buongiorno, io sono in Romagna, sì. Sono Morciano di Romagna, dove ero io è tutto pieno, però purtroppo ero, come vedi, all'ospedale.
All'ospedale? Che è
no,
successo?
No, all'ospedale.
Ah.
E loro anche a destra e a sinistra e spalla destra staminali. Io sono un uomo moderno, di conseguenza ho utilizzato le staminali.
Quindi
vediamo un po' come
usi la tecnologia non solo in cucina ma anche su di te. Ti fai proprio, esatto, caviar. Vabbè, giustamente. Senti, Igles, auguri naturalmente. Auguri.
Grazie.
Per
te. Auguri, sono già fuori.
Senti, una battuta su questa, su quello che dice anche Enrico, sono d'accordo anch'io, poi la stagione è buona, il periodo è fantastico, molti, è un turismo interessantissimo questo, che va a portare turisti nelle cantine, quindi non solo nelle città d'arte, nei ristoranti più in voga, ma anche nelle cantine. Igles, come lo definisci questo tipo di turismo, Igles Corelli?
Ma allora tutto sta cambiando. Io stamattina ho fatto un post proprio su Instagram e su Facebook dicendo che i giovani, non è vero che non voglio più di lavorare, ma vogliono uno stipendio adeguato che la ristorazione dà, non è vero che non dà, però vogliono fare solo un turno unico, non il doppio turno. Sarebbe bello e interessante anche aprire le case. Sai, nei paesi ci sono 8-10 donne che sanno far da mangiare bene, uno va a casa di tizio di casa Sanpronio, perché altrimenti ci ritroveremo tra un anno, due o tre, non tanto, che molti ristoranti saranno chiusi e non avremo più dove andare a mangiare. Questo è il problema, perché nessuno vuole più fare questo mestiere. Questo è il grande problema.
È incredibile.
Guarda che la verità è che i ristoranti chiuderanno, cioè questo a Londra già sta succedendo, quindi no, perché non lavorano, perché non c'è personale.
No, non c'è personale.
Fermi lì, chiediamo a Nicola Santini, giornalista, scrittore, autore televisivo, direttore editoriale di QB, Quanto Basta, ma uno dei massimi esperti nel galateo a tavola. Nicola, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Io sono in Versilia adesso, anche qua tutto pieno, anche qua dramma servizio, insomma, credo che la situazione sia un po' estesa dappertutto.
Ullala,
Francesco, non mi credi?
Sì.
Però,
no, io ti credo, però.
Io vi dico questo, che prima della diretta sono andato in un bel posto, nella passeggiata di Viareggio, dove si va a far colazione, merenda e dopo cena. Sono stato, se dico poco, 25 minuti al tavolo senza che si palesasse un essere umano. E c'è, non è che non ci fossero i camerieri, c'erano almeno 4-5 persone, di cui due dietro il banco e tre vaganti in giro. I camerieri che vengono presi e messi sul lavoro senza un'adeguata formazione non sono stati addestrati a tenere lo sguardo alto e guardare verso i tavoli e verso i clienti. Smettono di fare qualcosa e poi a testa bassa si dirigono, esatto, verso la cucina, verso il banco. Dico, ma guardatevi intorno, cioè non è che serve, come dire, la laurea ad Oxford, serve il pollice opponibile come livello di consapevolezza per guardarsi intorno e vedere se c'è qualcuno che non si deve sbracare per avere un cappuccino.
Come dare torto, come dare torto qui, a Nicola.
E qui ha ragione Camelio, bisogna pagare un giusto stipendio e dare delle percentuali ai camerieri. E loro alzano gli occhi.
Fermi tutti.
L'unico modo.
Il nostro buongiorno a Rossella Macchia, General Manager di Poggio Le Volpi, Epos Bistrò. Rossella, buongiorno.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
Ben ritrovata. C'è bisogno del tuo ottimismo, allora, perché qui la vedo dura. Qui la vedo dura, insomma. Allora, rapidamente il tuo pensiero, perché poi torniamo tra poco. Sì.
Sono d'accordo con tutti, esattamente è tutto vero quello che si è detto, però Vox Populi, Vox Dei, c'è un proverbio che dice cerca di lavorare e prega a Dio de non trovare, questo è alla base, dopodiché i stipendi sono giusti, quindi i dipendenti vengono ben remunerati, chi ha poca voglia tiene la testa bassa, chi ha voglia e sente il suo lavoro, il lavoro che fa come suo, perché si sente parte integrante della realtà, non tiene la testa bassa, ma non vede l'ora di farsi notare perché deve fare sempre
Rossella,
di più.
Vengono ben retribuiti, sì, da te o stai parlando in generale? Perché in generale non è...
Allora, non si può dire di tutta un'erba un fascio, però la maggior parte, io vi posso dire, producendo vino e avendo a che fare con i clienti, quindi da ristoratori più che, comunque soprattutto ristoratori, io vi posso dire una cosa, che i dipendenti vengono pagati bene, vengono remunerati bene in base ad un giusto ed equo contratto, poi non si dice, non si fa, ricordiamoci che in Italia ci sono le mance che non sono neanche tassate, in America c'è basso stipendio ma c'è la tip, che quindi il cameriere prende uno stipendio alto perché la tip viene tassata. Io vi vorrei dire che comunque il personale di sala, oltre al suo stipendio, arrotonda bene anche con la mancia, perché sicuramente qualcuno, penso che è un piacere andare e dare un pochino, no? E dare un presente.
Certo.
Quindi adesso dobbiamo demonizzare i ristoratori, no? Quello
allora,
no, mi dispiace.
Ferma lì Rossella, hai detto la tua, adesso sì. Salutiamo... un nuovo amico che viene a trovarci, mi auguro sia ogni volta possibile con noi, è Christian Roger, che è una figura brillantissima nel mondo del vino internazionale, è italiano e francese insieme, quindi questo ci mette anche in una condizione molto vantaggiosa di saperne di più da dentro, diciamo, dei nostri cugini francesi. Buongiorno Christian, benvenuto.
Buongiorno. Io sono in Svizzera in questo momento, tornato da Bordeaux dove c'erano i primeur in anteprima, e per parlare di questo problema direi che in Svizzera è la stessa cosa, molti ristoranti stanno chiudendo e non si trova personale, questo da quando c'è stato il Covid.
Il Covid, lo vedi?
Un problema quindi di tutti.
In Svizzera pagano, Francesco,
In Svizzera pagano.
Però lo vedi, in Svizzera pagano e anche tanto, lo so.
E in Svizzera pagano e c'è anche la mancia, quindi...
Sì. Quindi non è un problema di stipendio.
No, ha ragione Rossella, allora, quindi non è quello il problema. E allora qual è il problema? Christian Roger, è forse il doppio turno, come dice Iglescorelli. Christian Roger, secondo lei qual è il problema allora? Perché è un problema serio, perché vuol dire la fine di un mondo che è stato esaltato in tutti questi decenni, il mondo della ristorazione che per molti è avventura. Anch'io, per esempio, mi muovo quando vado in vacanza seguendo proprio un percorso legato al cibo e al vino, quindi è per me anche importantissimo. Che ne pensa lei?
Beh, credo che non ci si rende conto che la ristorazione è comunque un lavoro molto molto duro, e probabilmente al momento del Covid, quando tanti ristoranti hanno chiuso, la gente che lavorava in questi ristoranti in un modo o un altro ha cercato un altro lavoro e oggi non fanno fatica a tornare a fare quello che facevano una volta. Comunque, ripeto, si vede in tanti posti, tanti ristoranti dove manca il personale.
In Francia è così, Roger?
Anche in Francia è uguale.
Uguale, è qua, allora
veramente... È dappertutto, è un problema, credo, un problema in tutta Europa.
Igles Corelli, torniamo da Igles, Enrico.
Allora,
ha detto, sì.
Io parlo con i giovani e loro mi dicono sempre, non è lo stipendio, ripeto, non è lo stipendio, ma è il doppio turno. Se noi facciamo il doppio turno e ci danno anche 5.000 euro al mese, non c'è vita sociale.
Sì, sì, è vero, è vero.
Perché tu inizi al mattino alle 9 e finisci a mezzanotte, non si può vivere in questo modo. Ma me l'hanno detto tutti, anche i miei figli, ne ho tre sul settore e me lo dicono tutti i giorni. Babbo, non sono i soldi, ma è la vita sociale che non esiste più. Uno dei miei figli mi ha detto, che tra l'altro è un bel ragazzo, alto 1,90 m, l'unica fidanzata in 3 anni l'ho trovata in un ristorante dove lavoravo, perché non c'è
ma
vita sociale.
È bella la ragazza.
Va bene.
Sì, sì, carina, l'ho vista.
Almeno quello.
Enrico, fermi tutti. Allora, l'idea però mi interessa molto, l'idea di Igles poco fa, che noi abbiamo parlato anche di un turismo nelle cantine, no? Che è interessante. Vorrei sentire anche Roger tra poco che opinione ci dà anche rispetto all'esperienza, lo ripeto, dei nostri cugini qui accanto della Francia. Sentiamo Nicola Santini. Iglesi diceva anche le case private in alcuni borghi potrebbero essere un'alternativa interessante e ovvierebbero al problema della mancanza del personale. Naturalmente noi non rinunceremo mai ai ristoranti di valore, di qualità, però sono alternative da prendere in considerazione. Nicola.
Ecco, sì, come alternative appoggio pienamente l'idea e mi piace tantissimo. Sai che da noi in Friuli Venezia Giulia, nella parte del Carso, ci sono le osmizze che di fatto sono delle case che si aprono in via temporanea. Ovviamente se tutti potessero aprire la porta di casa a far ristorazione sarebbe una concorrenza sleale nei confronti dei ristoratori che sono soggetti a dei controlli diversi, a un certo tipo di orario e tutto quanto. Però in via temporanea, per un periodo, in un calendario magari legato o a degli eventi o appunto a un numero limitato di giorni o di settimane, è anche divertente poter fare questo giro. Ripeto, non è l'alternativa all'andare al ristorante, è un'alternativa di divertimento e di convivialità, per cui una cosa non deve escludere l'altra, ecco, non deve diventare vado lì e basta, non vado più dall'altra, perché sennò si distrugge un settore e soprattutto non si possono garantire degli standard, un certo tipo anche di ricerca, di sperimentazione e di professionalità che c'è dietro al ristoratore. Però gli home restaurant funzionano, non solo nei piccoli borghi, devo dire, dietro casa mia a Milano, quando vivevo lì, c'era una signora che faceva home restaurant e c'era da prenotarsi con settimane di anticipo perché faceva delle cose strepitose, e però da legarsi alla cucina di casa, a un certo tipo di tradizione, oppure alla produzione. Nelle osmizze, per esempio, si vendono le eccedenze fredde, rigorosamente, di quello che è la produzione di un'azienda agricola familiare, quindi salami, formaggi, olive, sottaceti, sottoli, le cose che si mettono in dispensa. Aprono 1-2 settimane al massimo, poi chiudono per qualche mese, poi riaprono, ecco, quella è una filosofia. Il ristoratore che deve invece tenere su la serranda come minimo 11 mesi l'anno o nel caso delle località stagionali, ovviamente per tutta una stagione intera, è ovvio che ha bisogno di una struttura diversa che è anche regolamentata in modo diverso, e tutto questo ha un costo. Se vado in una casa che si apre, dove c'è il padrone di casa che mi serve anche nel piatto, posso spendere 15 euro e uscire felice, in un ristorante è difficile che abbia lo stesso tipo certo, di servizio e di qualità con 15 euro quando mi vengono imposte
naturalmente, questo
che
è chiaro.
Tutto più su.
Questo è chiaro, però è un'idea, Rossella Macchia, veniamo a te.
Scusami, sì. Volevo aggiungere una cosa. Esiste questo e si chiamano in tutta Italia le Cesarine, che è anche una storia. Le Cesarine è la più antica rete di cuoche casalinghe d'Italia, che aprono le porte della propria casa a viaggiatori che provenienti da tutte le parti del mondo e portano a conoscenza, loro comunicano la salvaguardia della cucina tradizionale italiana. E ci si può iscrivere, ad esempio mia mamma potrebbe far parte del gruppo delle cesarine, e i viaggiatori che si trovano, mia mamma vive a Gallicano, quindi i viaggiatori che vengono ai castelli vanno sul sito delle cesarine e vedono che a Gallicano c'è mamma Raffaella che apre la sua casa, loro vanno e li porta a conoscenza loro la cucina tradizionale. Questo è secondo me un percorso parallelo anche con la tradizione, che è molto importante, laddove oggi c'è sempre di più la voglia di conoscere la tradizione, la voglia di conoscere quello che è la storia culinaria, perché portano questo, quindi c'è molta ricerca.
Ma questo non lo sapevo io, non ero a conoscenza di questa.
E
riguardo subito anche io.
E riguardo brevemente, Rossella, al turismo che coinvolge le cantine, così veniamo al vino e ho subito una domanda.
Assolutamente
per
sì, beh, adesso c'è anche una politica dell'enoturismo che sta cercando comunque di portare avanti e di coinvolgere gran parte delle aziende italiane, ma questo è molto importante per due motivi. Uno, perché comunque si comunica la produzione vitivinicola enologica dell'Italia, della regione, del paese di produzione, e due, perché quindi si va a sviluppare l'educazione del vino, l'avvicinamento al vino, che al di là che è molto importante il corso di avvicinamento al vino, ma qualcosa di più diretto, di più semplice, di più palpabile, che si può toccare con le mani, è proprio questo, l'enoturismo, quindi aprire l'azienda e dedicare quella persona per quella giornata a tutti gli utenti che vogliono, quindi creare anche dei gruppi limitati più che grandi a seconda delle esigenze e delle richieste, e far visitare e far vivere un giorno l'azienda produttrice, che in quel giorno è per loro, dedicata a loro, vivere. Questo è molto ma molto importante anche dal punto di vista di educazione e avvicinamento al vino, perché il vino va bevuto, il vino va degustato, il vino va conosciuto, quindi si va a lavorare e collaborare anche contro la demonizzazione che il vino fa male, l'abuso fa male, ovviamente, ma la conoscenza del vino assolutamente aiuta a combattere quello che è l'abuso eccessivo del vino.
E poi stiamo parlando di un prodotto straordinariamente identitario di una nazione. Christian Roget, allora, lei ha una storia straordinaria di ambasciatore del vino, dei grandi vini, lo ha fatto in un'azienda come lo Champagne Krug, lo fa continuamente inserendo il vino e la finanza nei suoi discorsi, nei suoi incontri, nei suoi convegni. Il vino peraltro è a un momento delicato, no? C'è stata un momento di difficoltà del rosso, si è detto, a causa anche di una cucina che cambiava nella grande ristorazione. Ora sembra acquistare spazi il vino zero, il vino senza alcol, che alcuni, molti dicono, guardate, non chiamatelo vino perché non è vino, se non c'è l'alcol non è il vino. Allora, sentiamo il suo parere intanto anche su questa interessantissima avventura del turismo nelle cantine, facendo un esempio proprio nella zona dello Champagne, della Francia, e poi veniamo a questa novità riguardo al vino senza alcol.
Allora, per quanto riguarda l'enoturismo, la visita delle cantine, penso che effettivamente è qualcosa di molto importante, come diceva Rossella, fa parte anche dell'educazione, bisogna spiegare il vino ai giovani, bisogna dare un certo numero di elementi, il vino non è una bevanda qualunque. E le cantine, devo dire che negli ultimi vent'anni, ormai molte cantine, diciamo di quelle aziende più importanti, sono diventate non solo dei luoghi dove si produce il vino, ma quasi delle opere d'arte, nel senso che oggigiorno vale veramente la pena anche per lo sguardo andare a visitare alcune cantine dove la tecnologia, l'arte è al servizio della tecnologia, nel senso che hanno fatto delle cantine molto belle, ma le hanno fatte anche perché sono molto più performanti rispetto a qualche anno fa. Qualche giorno fa a Bordeaux mi dicevano giustamente che il vino fatto oggi ha poco a che vedere con quelli fatti nel 2010, quindi stiamo parlando dell'altro ieri. Quindi c'è un'evoluzione che è molto rapida sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista architettonico. Per quanto riguarda l'altro elemento, che è il vino
senza alcol,
senza alcol, prima di entrare in merito a questo, direi che effettivamente prima di tutto c'è un'evoluzione oggi sul gusto, che fa sì che si sta tornando, prima di tutto si stanno sviluppando molto i vini bianchi. Questo probabilmente perché non è tanto che è cambiato la cucina, ma che ci si rende conto che effettivamente con la cucina, e già la cucina anche di 20 anni o 30 anni fa, il più delle volte l'abbinamento giusto, che non si faceva, era quello col vino bianco e molto meno col vino rosso. Il vino rosso alla fin fine si può sposare con relativamente pochi piatti. La seconda cosa è che effettivamente sui vini rossi si sta tornando, meno male, a prediligere i vini che sono sulla finezza, sulla delicatezza, che non vuol dire, attenzione, dei vini leggeri, perché spesso si può fare la confusione. Un vino leggero è un vino che non è molto interessante, ma un vino che ha finezza, che ha delicatezza, sono dei vini che sono molto, come dire, bisogna un attimo cercarli per trovarli, sono meno facili rispetto a quei vini che piacciono molto oltreoceano, che erano i vini con grande volume, con grande rotondità, un po' più immediati. Però credo che meno male stiamo tornando verso dei vini un po' più diciamo classici, tra virgolette. Per quanto riguarda il vino senza alcol, ho scritto un pezzo recentemente per la stampa dove, per quanto mi riguarda, non è assolutamente vino. Ho avuto modo di assaggiarne, sono delle esperienze che mi hanno lasciato veramente quasi traumatizzato, è una roba senza nessun interesse, bevanda dolciastra, alla quale, tra l'altro, avendo assaggiato uno che era frizzante, ho detto: ma in fondo perché fare? Ci sono già tanti soft drinks che a questo punto sono ben migliori di questa roba. Ma non è vino. Il vino da 7000 anni accompagna l'uomo, perché ha comunque da quell'euforia, quella leggera euforia che non bisogna andare a confondere con l'alcolismo, eccetera, eccetera. E se non c'è l'alcol, non può essere vino, è come se si toglie il principale elemento.
Io, guardi, Roger, sono d'accordo al 100%. L'altro elemento, quello per cui non è possibile confondere il vino con altre bevande, è proprio questo leggero stato di ebbrezza di cui ha parlato lei, che è parte componente di quello che sta succedendo in quel momento. Se non ci fosse, veramente, allora la Coca-Cola mi piace molto di più. Quello è un elemento invece di grande identità. Abbiamo veramente poco. E riprendiamo intanto Enrico, ecco, da quello che abbiamo detto, una breve sintesi. Enrico, che
no,
dici?
Francesco, dai, il vino senza alcol, la birra senza alcol, è come veramente bere la Coca-Cola senza anidride carbonica. Dai, sono dei master che non vanno toccati. Mi fai ricrescere i capelli che non ho, quindi non ho, mi hai rovinato la giornata. Dai, cambiamo discorso.
Ma non sono io a proporlo, eh. Igles Corelli, Igles.
Ragazzi, il futuro è lì, non c'è niente da fare, inutile che voi vi...
Oh, Igles, niente, Igles non mette alcun ostacolo a queste nuove tendenze. Sì.
No, ragazzi, vi arrampicate sugli specchi, i giovani rischiano la patente ogni 3 secondi, di conseguenza hanno bisogno di stare in compagnia. Adesso anche i cocktail che non hanno alcol vanno di moda, non c'entra, come il vino va di moda. E poi i francesi già 10 anni fa hanno abbassato il tasso alcolico, servono dei vini che hanno 10 gradi, quindi hanno già capito dove va il mondo. E la cucina, non è vero che la cucina non ha bisogno di vini rossi, quella moderna non ha bisogno di vini rossi, ma la cucina di 20 anni fa era quasi totale legate ai vini rossi, perché era una cucina maschia vera. Oggigiorno è una cucina un po' da fighetti, quindi c'è bisogno di vini molto molto leggeri e vini bianchi.
Rossella Macchia, Rossella.
Allora, è indubbio dire che sono ovviamente d'accordo con Roger, ma sono anche molto d'accordo con lo chef Igles. Sicuramente non si chiama vino, ma bevanda dealcolata. Noi produciamo vino e il nostro business, ma siamo capaci a fare quello. Però il fatto della bevanda dealcolata è una fetta di mercato, è una richiesta di mercato che ha un grande spazio e che secondo me è qualcosa di parallelo alla produzione del vino. Quindi si prende un settore che è questo, non è che va meno. Se l'80% è richiesto, il paese richiede il vino, il 20% oggi chiede la bevanda dealcolata. Quindi uno è cavalchi l'onda, due non la cavalchi l'onda, quindi è un 20% in meno. Il fatto di produrre la bevanda dealcolata, forse più che in Italia, è spesso e adesso più costantemente richiesta in alcuni paesi all'estero. In Italia non ci sono normative che vanno a regolamentare la produzione della bevanda dealcolata, e le bevande dealcolate vengono prodotte in Germania e perché no poi ripresentate in Italia. Questo non va bene, perché la regolamentazione in Germania non va bene per la produzione in Italia, anche dell'etichetta stessa, quindi laddove comunque sia viene prodotto e venduto in Italia sarebbe il caso, visto che comunque, come ha detto lo chef, è richiesta, quindi si andrebbe controcorrente, ci perdiamo qualcosa, quindi là è sempre importante e oggi è molto importante avere una regolamentazione di questo. Ciò premesso, il vino è altro dalla bevanda dealcolata, il ragazzo sicuramente berrà un calice di vino, ma magari più che il cocktail berrà anche il cocktail con la bevanda dealcolata, anche perché ricordiamoci che, come ha detto lo chef, oggi ci sono, è stato rifatto il codice della strada, questo vuol dire che si è sempre più soggetti al fatto, per esempio, del ritiro della patente, quindi bisogna, è quasi un cane che si morde la coda, ma questo secondo me non è che se in Italia si produce la bevanda dealcolata si vende meno vino. Si prenderà quei locali o quelle realtà che vogliono il vino e affianco la bevanda dealcolata, perché prendo quel 5% di utenti che vogliono provare o gli piace la bevanda dealcolata.
Sì, forse ecco il termine vino è improprio. Nicola Santini.
No, non si può.
Quello
Sarò brevissimo. Io sono dell'idea che le cose bisogna sempre chiamarle col loro nome. E ovviamente il vino è il vino e tutto il resto è tutto il resto. L'unica cosa mi viene in mente, mi fa orrore, l'idea di dire, immaginate un primo incontro, che magari non è proprio una cena che diventa impegnativa. Due si guardano negli occhi la prima volta, vieni su da me a bere una bevanda dealcolata. Cioè, è una cosa terrificante, quindi non chiamiamolo vino, ma troviamo un nome un po' più glamour, un po' più carino, per dare dignità a un qualcosa che appunto sta entrando prepotentemente nel mercato, spinto anche dalla giustissima attenzione che c'è nei confronti dei guidatori. Credo che la chiave di tutto sia l'educazione. Il vino non è una cosa che si deve bere, è una cosa che si degusta. Di conseguenza, se uno è educato al gusto del vino, non ha bisogno di sbronzarsi ogni volta che esce a mangiare qualcosa fuori e ci accompagna una bottiglia o due. Deve fare attenzione a usare la giusta quantità per godersi anche quell'ebbrezza che dicevamo prima, che ti dà allegria, senza varcare determinate soglie che poi ti mettono nei guai se ti metti al volante.
Dobbiamo fermarci.
Quindi,
Nicola,
è una differenziazione.
Nicola, dobbiamo
due
fermarci.
Due bicchieri ti tolgono la patente. Dico due bicchieri e ti tolgono la patente. Quindi allora, per forza di cose, dopo una bella serata con una bella ragazza, due bicchieri, vai fuori e tolgo la patente. No,
sì, ma
non funziona.
Ne riparliamo. Igles, grazie Igles. Rossella, Nicola, buona giornata a voi. A Cristian Roger chiedo se può rimanere ancora qualche minuto. Può, benissimo. Enrico, naturalmente sì. Grazie a Rossella Macchia, grazie a Igles Corelli, a Nicola Santini. Quest'anno Modo al Serramenti compie 40 anni di attività, 40 anni di esperienza e serietà nel settore della produzione, della vendita, della posa in opera certificata di Infissi e Serramenti di design e qualità. Festeggia con Modoal e partecipa al grande concorso Vinci Green. Con l'acquisto dei tuoi nuovi infissi puoi vincere subito uno dei premi in palio Dyson e partecipare all'estrazione finale di un viaggio in Norvegia alla scoperta delle orche dell'aurora boreale. Un concorso questo che è valido fino al 30 novembre prossimo. Allora chiedi subito un preventivo, vai direttamente sul sito modoal.it e se ti iscrivi alla newsletter di Modoal hai un codice che ti dà diritto allo sconto del 10%. Provaci. Modoal è premium partner Schuco e ti aspetta negli showroom di Roma in via Livorno 2, zona Piazza Bologna, e anche a Passo Corese nella zona artigianale in via Maestri del Lavoro numero 2. 0765 48 73 91 modoal.it. Vi parlo di Prefedil e del sistema costruttivo Brick, il sistema che garantisce la massima solidità, un isolamento acustico di 50 dB e una resistenza al fuoco pari a EI 180. È eccezionale per i divisori di hotel, alberghi, scuole, ospedali e tutti gli edifici pubblici in genere. Viene assemblato a secco con il collante poliuretanico Speedy Glue in modo veloce, facile, pulito, che consente senza tempi di attesa le lavorazioni di finitura e tinteggiatura ed è ideale per interventi nel centro storico. È idrorepellente, non assorbe acqua, evita muffe e condense e sostiene qualsiasi carico. Visitate la sala espositiva del punto Prefedil di via Prenestina 956, 500 metri all'interno del grande raccordo anulare. Prefedil.it.
Show Food. I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono, la storia di una grande squadra. Tutto questo in un oggetto unico ed esclusivo, un'edizione limitata e numerata. È arrivato 1928, l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio che celebra l'anno di fondazione della squadra. Uno degli esclusivi 1928 pezzi può essere tuo. Scopri come su www.occhialiincantiere.it o nello store di Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere.
Con 4Winds diventi produttore della tua energia per un risparmio garantito in bolletta. Richiedi informazioni inviando un WhatsApp al 327-5665-000 e l'impianto fotovoltaico da 6 kW, chiavi in mano, installato con pannelli di ultima generazione, accumulo di 10 kW, garantito 20 anni, recupero fiscale del 50%, riacquisto dell'energia prodotta in eccesso da parte di 4Winds, da 14.000 a 13.000 euro. Solo dal 25 aprile al 1 maggio, inviando una richiesta su WhatsApp al 327-5665-000 con scritto Radio Radio. 4winds.it. The energy of the future.
Antò, fa freddo. Antò, fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vaillant.
Ecco fatto, amore. L'ho accesa.
Antò, fa caldo.
Pochi giorni fa, con la Calor Plus, ho installato una caldaia a condensazione della Vaillant con sole 12 rate da 95 euro. E mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671.
Antò.
Passione, adrenalina, sfida, determinazione. Vivi il tuo sport al massimo. Scegli Noi Sport, il megastore sportivo più sportivo d'Italia, con 5.000 metri quadri di moda e sport per tutta la famiglia. Massimo assortimento, ultra convenienza. Noi Sport ti aspetta a Capena in via Tiberina e nell'outlet a Passo Corese, 7 giorni su 7 con orario continuato. Noisport.it.
Prefedil presenta il sistema costruttivo realizzato con il pannello Brick, sistema che fa ottenere pareti subito pronte, a secco, resistenti ai carichi, con la possibilità di realizzare architravi e l'inserimento degli impianti, con una resistenza al fuoco EI180 e con un isolamento acustico di 60 decibel. Sistemi costruttivi Brick Fast e Brick Board, presso il punto Prefedil di Roma, via Prenestina 956, 500 metri all'interno del GRA. Dovete costruire una parete? Passate da noi.
Vivi il tuo momento di gusto sempre diverso e ricco di vibrazioni da Comodo Mercato Trevi. Pasta, sushi, pizza, cocktail bar al centro di Roma. Da Comodo Mercato Trevi ti innamori. comodomercatotrevi.it.
Risarcimento danni da sinistro stradale? Risarcitop. Risarcimento danni da fatto illecito o da reato? Risarcitop.
Risarcimento danni da violenza? Risarcitop. Risarcimento danni da responsabilità contrattuale o extracontrattuale? Risarcitop.
Ottieni il miglior risultato. Rivolgiti agli avvocati e consulenti esperti di Risarcitop.
Dall'esperienza del gruppo Sdebito, Risarcitop.
Numero verde 800 50 60 30 o risarcitop.it.
In caso di danno, Risarcitop.
Il Centro Medico Estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criolipolisi, la MS Scalp e la Carbossiterapia. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo, 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
Pronti per le vacanze? In coppia, con gli amici o in famiglia, Radio Radio Viaggi realizza la vacanza su misura per tutte le esigenze. Nei villaggi all inclusive o residence club più esclusivi del mare Italia, ai prezzi più vantaggiosi. Vai su radioradioviaggi.it o chiamalo 06 70 30 48 63 e progetta subito la tua prossima vacanza. Pronti per partire?
Il 3, 4 e 5 maggio, secondo weekend della 64esima edizione della Festa del Baccanale a Campagnano di Roma, uno degli eventi storici più importanti del paese. Venerdì 3, corteo notturno in costume rinascimentale. Sabato 4, la notte delle contrade nel centro storico. E domenica 5, l'emozionante palio delle contrade, con di sfida a dorso d'asino. Non mancate, a Campagnano di Roma.
Show Food.
Eccolo qua, Enrico Camelio con noi. Enrico ormai spadroneggia le sue tesi, i suoi allarmi. Un tempo sembravano...
Noi abbiamo discusso Italy con le bollicine da Nico Romito 15 anni fa, quindi ci devono chiedere scusa a me e te. Fatelo.
Soprattutto a te, perché tu sei un conoscitore, io appena così...
Anche qualche chef stellato che diceva che io sbagliavo, li picchiavo, tanti sono intervenuti anche qui, te lo dico, poi faccio i nomi, sento,
Attenzione, attenzione, il nostro saluto, il nostro buongiorno a Tony Damascelli. Tony, buongiorno!
Buongiorno a voi.
Eccolo qua, Tony, abbiamo detto e stradetto sul personale, sul doppio turno, e qui poco fa in
turno. Doppio turno.
Quello perché è il problema, no?
Cosa fanno?
Come, scusami?
I giornalisti cosa fanno? Entrano alla giornata alle 11 e escono alle 10. Cos'è sta roba del doppio turno?
Ah, tu dici che non è... Aspetta,
cos'è questa storia del doppio turno?
Ah, tu dici che non è un'esclusiva di chi lavora in un ristorante, insomma, il doppio turno. Lo fanno anche i giornalisti. Aspetta, lo chiediamo...
No, fanno un turno solo i giornalisti.
Ah, è un solo turno. Però dici, perché si chiama doppio turno nel ristorante?
Sì, sì.
Tony, non lo so, la fatica sarà diversa, dai, il lavoro di giornalista non è un lavoro faticoso, no?
Ah, no, cioè, allora chiedi a Igor Scorelli quando lui ha incominciato a lavorare se faceva un turno, due turni o tre turni.
Va bene, allora aspetta un attimo, lo chiedo a Luca Vissani che è con noi, restaurant manager e direttore di sala del ristorante Casa Vissani di Baschi.
Grande Luca. Buongiorno,
figlio di Gianfranco, tanto figlio di Gianfranco. Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno a voi, come state?
Bene, bene, stiamo bene. Oggi parliamo di ristorazione, come sempre, di vini, anche del vino zero alcol, che per alcuni è un obbrobrio,
non ci hanno tutti i torti.
Non hanno Cristian Roger poco fa ha detto di essere rimasto traumatizzato dall'aver assaggiato il vino senza alcol. Però ecco, il problema grosso è che anche dalla Svizzera, dove è in questo momento Cristian Roger, che saluto di nuovo, buongiorno di nuovo a Cristian Roger.
Buongiorno.
Quindi ci allarma e dice: guardate che così anche da noi è un problema, così ed è peggio, no? Fosse solo un problema italiano, uno troverebbe più facilmente, secondo me, la medicazione. Essendo invece un problema europeo, come dice Roger, quindi in Francia e in Svizzera, per esempio, altri due paesi dove vive e lavora Roger, è così come da noi, quindi vuol dire che il problema rischia di diventare insanabile. Ragazzi, no? Che dici tu, Luca? Che la possibilità che chiudano i ristoranti?
Chiudono i ristoranti per quale motivo? No.
Chiudono perché non c'è il personale, non ci sono le persone che lavorano.
Quello purtroppo è una cosa sulle quali ci dobbiamo fare i conti, perché purtroppo molte persone hanno individuato al di fuori del ristorante, hanno individuato altri lavori che oggi, se facciamo colloqui di lavoro sui ristoranti, la maggior parte delle persone, non dico tutte, ma la maggior parte delle persone vuole o il sabato o la domenica libero. Naturalmente chi lavora nella ristorazione sa che, a parte se uno non sta in città, difficilmente i fuori porta si fanno lunedì, martedì o mercoledì. Insomma, ecco, questo è un po' il discorso, no? Quindi il fatto di avere il fine settimana libero per fare del mondo della ristorazione, il mondo si può fare, bisogna mettersi d'accordo su quando uscire poi dopo, cioè bisognerebbe cambiare proprio tutto lo stile di vita. Quando si va in vacanza a gennaio, febbraio, marzo, quando si va a cena lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, certo, e siamo tutti quanti liberi.
Non è male come provocazione. Rodolfo Maralli, presidente della Fondazione Banfi. Banfi, siamo a Montalcino. Rodolfo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco.
Benvenuto Rodolfo, come esordisci tu? Che te ne pare di questa vicenda? Poi andiamo sul vino, chiaramente sul vino, anche sul turismo nelle enoteche, ma il tuo punto di vista su quella che è un problema, come saprai benissimo anche tu, esteso a tutta l'Europa, non solo nazionale, quello della mancanza del personale, del doppio turno, di una ristorazione che rischia di essere chiusa a metà settimana, quantomeno, se non di chiudere completamente.
Beh, come tu sai, noi giochiamo sui due lati del tavolo, siamo produttori ma siamo anche ristoratori, no?
Abbiamo certo, come no, sala dei grappoli, taverna Banfi,
esatto,
certo.
la nostra stella Luciana, quindi sono problemi che conosciamo, che tocchiamo con mano, poi noi in più abbiamo l'handicap ulteriore di trovarci nel mezzo del nulla, in un posto straordinario che è Montalcino, ma dove la ricerca di manodopera qualificata è ancora più urgente, più difficile da gestire. È un tema che noi sinceramente poi siamo riusciti in parte a risolvere, ma non senza sacrifici, e come dici te, soprattutto a livello europeo sta diventando, noi abbiamo il nostro importatore danese che ci informa che di marche e ristoranti aprono dal giovedì alla domenica, proprio perché non riescono a gestire, no, a coprire la totalità della giornata dei servizi. Quindi è un tema che esiste, è un problema internazionale che noi viviamo sia come produttori, quindi lo subiamo, ma anche come attivi nel servizio di ristorazione. Non ho la soluzione, però, se questo vuoi chiedere.
No, però insomma un'idea poi, questo sulla ristorazione, poi adesso coinvolgiamo anche Valerio Visintin, critico gastronomico del Corriere della Sera, anzi lo salutiamo subito. Valerio, buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno.
E
ciao,
qui
ciao.
L'allarme, Valerio, diventa rosso.
Sì, c'è da dire, io introdurrei anche un altro elemento che riguarda proprio l'Italia, cioè noi abbiamo 450 imprese ogni 100.000 abitanti, che è il record europeo, cioè abbiamo troppi ristoranti, nel resto d'Europa sono 320, noi 450, quindi l'offerta è eccessiva, perciò i ristoranti poi languono, perché ce ne sono alcuni che funzionano molto bene, ma tantissimi che non hanno clienti, ed è un elemento che andrebbe considerato. È inutile continuare ad aprire ristoranti in un mercato che è già saturo.
Tony Damascelli, che ha l'esperienza, naturalmente una lunga esperienza qualificatissima da narratore delle cose che accadono, del calcio e della nostra quotidianità, e però conosce molto bene anche il mondo dell'accoglienza, visto che si diletta anche in questo e ha un'attività anche su questo versante. Che ne pensi, Tony? Anche sul numero dei ristoranti, ti sembra?
Ma Valerio ha detto la verità, c'è un numero esagerato, eccessivo di ristoranti, poi entri nei ristoranti e c'è scritto cercasi personale, quindi bisogna che ci mettiamo d'accordo. Poi che tipo di personale? Perché poi se tu non educhi il personale, se non lo sai gestire, può accadere di tutto, anzi che il personale intossichi il lavoro, per esempio, della cucina o dell'accoglienza. È un problema europeo, non so se il resto del mondo, ma sicuramente europeo, in Svizzera, in Francia. Io ho un caro amico, ex calciatore, che ha un ristorante a Cassis, e lui è alle prese, pur avendo 22 dipendenti, è alle prese con una situazione critica, borderline, anche perché c'è una strana cultura sindacale in Francia, dico solo in Francia per il momento, per cui alcuni ragazzi mollano il lavoro da un momento all'altro senza avere preavvisato il titolare dell'azienda, e se ne vanno alle Mauritius, postano su Facebook dove sono, tanto prendono un reddito molto molto più alto di quello garantito in Italia.
Questo è Tony Damascelli, esperienza di un caro amico che si può dire, credo, no?
Sì, sì, si può dire, Michel Platini, che Michel è un ristorante Platini, suo, dove vive, dove aveva casa da 35 anni, ma dove ha deciso di vivere, che è a Cassis, un posto meraviglioso, direttamente sul porto, da Nino, chez Nino, e lui ha avuto bisogno di un cuoco italiano perché facesse le paste, avendo già quattro cuochi, però è alla ricerca quotidiana di personale, perché uno scappa, l'altro non c'è, quindi stiamo parlando di una zona turisticamente molto reattiva e valida.
Certo, sì, sì. A Christian Roget, parlavamo anche della sua lunga esperienza in Krug, uno dei marchi più...
Krug.
La pronuncia punto... La chiediamo a Roger, noi lo chiamiamo Krug a Roma, non lo so qual è il nome.
Io dico Krug.
Krug, vabbè, insomma, appena
c'è il KR.
Certo, è diverso.
Noi diciamo Cartier e loro dicono Cartier, quindi non
certo.
Ti preoccupare.
Però il suono arriva lo stesso. Allora, come funziona lì in una terra naturalmente evocata alle meraviglie come quella dello champagne? Che ci racconta Roger?
Ma sullo champagne, allora, io ero ambasciatore di Krug e era comunque diversi anni fa. Quello che posso dire è che lo champagne è sicuramente oggi, con la Borgogna per quanto riguarda la Francia, le due zone che si stanno sviluppando, dove c'è una richiesta e dove non c'è una crisi e dove non hanno grossi problemi, al contrario per esempio di Bordeaux, che è sicuramente conosciuta mondialmente, ma ho appena passato una settimana a assaggiare i primeurs e ho ben visto che a Bordeaux la problematica oggi è una problematica seria e sulla quale i produttori devono confrontarsi.
Cioè, qual è il problema? Qual è il problema, Roger?
Il problema è che è un problema di prezzi, è un problema anche, secondo me, a livello di questo assemblaggio Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, che poi oramai si ritrova in tanti posti nel mondo. E credo che oggi a livello del vino si sta tornando moltissimo verso dei vini fatti con dei vitigni autoctoni, sì, con delle cose un po' più rare, e in questo l'Italia è in pole position, perché dal punto di vista ampelografico, quindi dal punto di vista dei vigneti, dei vitigni autoctoni, l'Italia è prima in assoluto, con quasi praticamente il doppio di vitigni rispetto alla Francia. Quindi credo, poi c'è anche una problematica dovuta ai prezzi. Negli ultimi anni a Bordeaux i prezzi sono saliti, e quindi oggi i negozianti che hanno comprato hanno le cantine abbastanza riempite e fanno un po' fatica a vendere. Adesso vedremo su questo millesimo 2023 che ho appena assaggiato, che è un grandissimo millesimo, al contrario di quanto è stato magari scritto dalla stampa francese. Il 2023 ho trovato delle cose molto molto interessanti, e si dice che probabilmente i prezzi andranno un po' giù rispetto al 2022 o al 2020.
Rodolfo Maralli, andiamo a Montalcino. Hai sentito, Roger, ma come succede per la cucina anche nel vino, quindi noi abbiamo, non dico più futuro, ma insomma forse un futuro più agevolato.
Dici, terra produttori di vino?
Certo, no, rispetto alla Francia, no? Rispetto alla Francia, sì.
Ma sì, è verissimo che noi abbiamo tantissimo, una varietà ampelografica importante, quindi abbiamo tante, forse troppe uve, così come tanta frammentazione. Si parlava prima della grande numerica dei ristoranti, poi in Italia abbiamo 46.000 aziende vitivinicole che producono con un proprio brand, e questo crea ulteriore confusione. Io posso dirti che, ahimè, per la prima volta, quando vivo in questo fantastico mondo del vino, l'anno appena trascorso, 2023, è stato un anno di effettiva crisi, no? Una crisi vera del sistema, una frenata che non ha avuto relazioni legate, che so, a una emergenza sanitaria come avvenne con il Covid o al crollo delle borse. È stata una crisi proprio di consumi a livello internazionale, particolarmente una crisi dei grandi vini rossi, quindi che siano francesi, che siano piemontesi, che siano toscani, abbiamo riscontrato numeri alla mano, non dico niente di nuovo, le statistiche ci aiutano a leggere i numeri, che c'è stata una prima forte campanella d'allarme, frenata dei grandi vini rossi. I motivi sono diversi. Sai, io che sono in Toscana, a Montalcino, se 15 anni fa mi avessero chiesto qual è il punto di forza della tua azienda, del tuo territorio, avrei detto essere in Toscana e produrre vini rossi. Oggi è diventato quasi un problema perché i consumi stanno andando verso bollicine, vini bianchi, vini più di facile approccio, si va verso un bere miscelato, c'è una grande attenzione all'apporto calorico, al salutismo, e questo forse anche per colpa di una stampa un po', come dire, allarmista, no? E soprattutto in virtù delle nuove generazioni che stanno nella loro essere inclusivi, strizzando sempre più l'occhio a un bere più sostenibile, non sta aiutando il fenomeno dei vini rossi, e capire se è una tempesta passeggera o se invece è una crisi strutturale. Però la mia fortuna come azienda è che produciamo bollicine, vini bianchi, certo, vini rossi anche di media struttura, però i grandi rossi stanno soffrendo, anche se poi sono pochi a riconoscerlo, ma i numeri sono
quelli. Allora, Luca Vissani, poi torniamo da Tony. Luca Valerio Visentin. Ecco. Luca, allora, hai sentito anche un po', la cantina anche nel tuo ristorante ha sempre avuto un ruolo.
Sì, no, ma il ruolo della cantina è molto importante. Noi abbiamo oltre 1000 etichette, naturalmente, all'interno di Casa Vissani. Non sono tantissime, ma insomma è una cantina con diverse profondità, con pezzi molto importanti, molto diciamo di costruita nel tempo, perché 1000 etichette non è che le fai con poco, insomma. Il problema sì, questo nasce, come diceva appunto Banfi, appunto da una stampa che purtroppo non è che ci ha voluto aiutare, no, sotto questo punto di vista, no? E quindi dobbiamo rimanere, anche perché io penso che la nostra generazione, parlando per i borghi, diciamo quelli un pochino più esclusi dalle grandi città, no? Quelli un pochino più piccoli, no? Dove ci sono piccole realtà, piccoli produttori, piccole cantine che fanno delle cose eccellenti e che crescono quotidianamente, giorno dopo giorno, stanno alla continua ricerca facendo prodotti di grandissimo livello, levati loro, non c'è il seguito. Cioè, il problema reale che ci dobbiamo porre, anche per il vino, anche per i prodotti, non c'è il seguito di chi si occuperà di quei frutteti, di quei vitigni, di quelle piantagioni di legumi. Cioè, non c'è il seguito.
Sì, noi speriamo che questo nuovo governo, che ha la sua sovranità alimentare...
No, ma qua bisogna farlo, capito, sì. Francesco, bisogna farlo in maniera molto forte, perché sennò l'Italia, non voglio fare il disfattista, intendiamoci, sono molto positivo sotto questo aspetto, cioè i nostri territori rischieranno veramente un colpo pesantissimo, cioè diventeranno campi di barbabietole e basta.
È per questo perché
si abbandonano, capisci? Noi dobbiamo far ritornare i giovani e fargli imparare un mestiere, e i giovani devono capire che imparare un mestiere non ha ore.
Allora, attenzione, attenti, Luca, per questo che Gianfranco e Luca Vissani hanno inaugurato proprio Territori, un ristorante di cucina tradizionale, e la tradizione poi alla fine vince. Valerio Visintin, sempre antenna a Milano delle nuove tendenze, confermerà, suppongo.
Sì, sì, senz'altro, cioè, è il momento in cui torna in auge la cucina del territorio, mi sembra anche una buona notizia, dopo tante invenzioni, oppure dopo aver importato le cucine di tutto il mondo, che va benissimo, però riscopriamo anche il nostro territorio, i nostri prodotti, questo secondo me è un,
è un dato
gli ori della nostra terra, Valerio.
Gli ori, esatto. Gli ori della terra.
Esattamente, esattamente.
E beh, Tony Damascelli confermerà, d'altronde mi ha detto come funziona anche da lui, vanno a fare la spesa di persona, no?
No, beh, ma qui si vive vuole. Una realtà totalmente diversa, perché tutti hanno un pezzo di terra sul quale impiantano, ci sono agrumeti, ci sono aranceti, c'è di tutto, i legumi, le verdure, ognuno. Vi dico un paradosso, il nostro negozio di frutta e verdura, quando io vado a prendere, non so, dei piselli e dico: Luca, dammi questi piselli, lui mi dice: no, sono di ieri.
Sono di ieri, come a dire, ma sono dell'anno scorso. Sì, sì,
sono
certo.
Una basetta che il contadino gliel'ha portati al mattino presto del giorno prima, e oggi sarebbero arrivati altri. Con Laura noi andiamo in campi di carciofi che sono da qui all'eternità, e andiamo con il titolare, con il contadino proprietario di questo appezzamento enorme, a prendere i carciofi con lui. Cioè qui c'è una realtà diversa, però per chiudere bisogna sapere, conoscere, studiare. Se non conosciamo, studiamo, e invece veniamo a avvelerarci, avveleriamo soltanto di quello che ci danno quello che ci dà la televisione, quindi siamo innamorati di preparazioni spesso assurde, folcloristiche, comiche. Dovremmo ritornare a leggere, a saper leggere l'etichetta di un vino, a capire che uva è quel vino e che differenza c'è tra quell'uva e un'altra uva, altrimenti continueremo con la solita musichetta rosso o bianco, come se fosse il colore
rosso o bianco, certo, o bianco, a dare un po' bianco. A dare la strada. Rodolfo Maralli, presidente Banfi, ancora Montalcino, una terra straordinaria, naturalmente, in un luogo straordinario che piace nel mondo.
Questo.
Anche Tony?
No, volevo concludere approfittando, sì, di Roger, della presenza di un illustre, sì, francese. Sì. Quanti conoscono il significato sulle etichette degli champagne, delle lettere NM, RM, CM, RC?
E che roba? Quanti? È? Io no.
E quelle che, sì, roba è?
No, no, io non la conosco.
E lì fai sentire da Roger cosa si è, ma sono decisive, perché RM vuol dire che chi ha quello champagne, fa quello champagne, ha vini propri, uve proprie, provengono esclusivamente dai vigneti di proprietà e lavorano in proprio. NM invece sono i negozianti che lavorano, che ha bisogno di altre di uve di altri per terzi, e avanti così. Ma questo è un insegnamento per capire che tipo di prodotto,
sì,
ecco,
hai detto, guarda, tenendo. Hai detto, al di là adesso di queste sigle ci dirà meglio Cristiano Roger tra poco, però credo che sia anche per i vini di lusso, chiamiamoli, esatto, così, no? Perché alcuni rossi, a parte gli champagne, ma alcuni rossi, ce lo scrivono anche gli ascoltatori, i rossi importanti hanno raggiunto dei prezzi forse troppo alti. Chiedo a Rodolfo, tutto molto breve che stiamo chiudendo, che è molto importante anche per il cliente che può permettersi di spendere, far vedere, far vivere a quel cliente un'esperienza in più, come appunto una visita nelle cantine. Ecco, torniamo a Montalcino. Io credo che anche clienti importanti che avete da tutto il mondo, Rodolfo, quando arrivano a Montalcino, a Castello Banfi, e vivono anche l'esperienza di una visita in cantina, credo apprezzino ancora di più tutto il resto, al di là del fatto che possano permettersi di pagare.
Assolutamente sì, l'hai descritto meglio di come potrei fare io, nel senso, ormai il valore dell'esperienza è fondamentale. Noi vendiamo passione, vendiamo vino, vendiamo frutto della cultura italiana, ma vendiamo un territorio che c'è dietro, vendiamo la Toscana, quindi non facciamo niente di nuovo, come facevano i nostri antenati. Noi abbiamo cercato di rendere questo territorio sempre più fruibile, più bello, più prospero, più ricco, più sostenibile di quello che abbiamo trovato. Tu conosci bene la nostra realtà anche di hospitality, che è proprio funzionale alla conoscenza, alla divulgazione del prodotto, no? È una sorta di pre e post vendita, ed è fondamentale, è il vero valore aggiunto per andare incontro a questa crisi anche momentanea dei consumi. Penso che sarà importante garantire al consumatore di vivere l'esperienza, più esperienze, nei luoghi dove tutto accade, nei luoghi dove avviene la produzione. Ragion per cui un'azienda come quella che io rappresento, ha fatto scelte in passato anche dolorose di differenziare le proprie forme di comunicazione, quindi insomma, abbandonare le grandi fiere, tanto per dare un'idea, e investire, reinvestire sul territorio per appunto migliorare questi incami, questa possibilità di attrarre visitatori, consumatori appassionati che una volta che ci hanno visitato spesso diventano ambasciatori del territorio, della nostra azienda, del nostro vino.
A loro volta ambasciatori. Cristian Roget, brevissimo, ringraziandola anche per essere stato con noi, ringraziando tutti naturalmente. Avviene anche lì nella terra di Champagne, visite in enoteca?
Avviene, secondo me deve avvenire dappertutto. L'insegnamento, la spiegazione di quello che è il prodotto, il grande prodotto, deve essere fatta a tutti i livelli, è quello che può salvare i grandi vini. Oggigiorno io ho persone che vengono e chiedono, c'hanno i soldi, vogliono comprare bottiglie importantissime, no, in alcuni casi non glieli vendo perché so che non la capiscono e dico, se la volete comprare, benissimo, si fa un percorso che durerà settimane e poco a poco ci avvicineremo a quella bottiglia. Se tu vuoi che sai camminare nella collina dietro casa, non ti porto al K2 immediatamente perché non ti piacerà il K2. Se facciamo il percorso, dopo un po' arriverai e saprai fare anche il K2. Per il vino, i grandi vini è la stessa cosa, come del resto lo è per l'arte, per la musica, per tutte le cose che sono un po' storiche e importanti.
Noi dobbiamo chiudere, mi dispiace, mando un saluto anche a Paolo Gherardi che ci ha dato questo bel gancio con Cristian Roget. Grazie Cristian, grazie Rodolfo, grazie a tutti. Tony, grazie Valerio, buona ciao. Giornata a tutti. Luca Vissani, buona giornata anche a Luca. Ciao, ciao. Oggi eravamo in molti, ma avremo modo la prossima settimana di entrare più nei particolari.
A lunedì prossimo con Show Food.